Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Netanyahu parla all'ONU davanti a una sala vuota. L'isolamento di Israele è evidente, ma la sua presenza all'Assemblea Generale rappresenta il fallimento del diritto internazionale. A Gaza l'esercito installa megafoni per trasmettere a tutto volume il discorso del premier israeliano, mentre i bombardamenti continuano incessanti, uccisa anche un'operatrice Oxfam insieme ai suoi due figli piccoli. Una sospensione che sa di ammissione. Microsoft interrompe i rapporti con l'esercito israeliano, è la prima big tech occidentale a farlo. Argentina, un triplice femminicidio in diretta Instagram scuote il paese. Le femministe chiamano alla mobilitazione, previste grandi manifestazioni domani. Il contrappasso di Sarkozy, l'ex presidente francese che chiamava a feccia i residenti delle banlieue e sbandierava la sicurezza come un'arma, andrà in carcere per associazione a delinquere. Mondialità, Cina e India alla conquista del primato per l'egemonia del nuovo ordine mondiale. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato oggi pomeriggio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Mentre prendeva posto, moltissime delegazioni si sono alzate e hanno abbandonato la sala.
Please, order in the hall.
Per favore, ordine in sala.
Tra i fischi e gli applausi della delegazione israeliana e dei tanti ospiti che lo stesso governo israeliano aveva invitato, Netanyahu ha iniziato a parlare mostrando le stesse mappe che aveva mostrato lo scorso anno, quelle dell'asse del male iraniana, e negando l'uccisione dei civili, la fame, promettendo che continuerà il lavoro come lo ha chiamato lui. Ha anche paragonato il 7 ottobre all'11 settembre.
Giving the Palestinians a state one mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state one mile from New York City.
Ha detto che dare uno Stato ai palestinesi a Gerusalemme dopo il 7 ottobre è come dare uno Stato ad Al-Qaeda a New York dopo l'11 settembre. Mi ha raggiunto in studio Shawki Senussi. Shawki, allora, che cosa diciamo di questo discorso?
Buonasera Martina. Possiamo dire intanto che oggi l'ONU ha permesso a un ricercato per crimini di guerra e crimini contro l'umanità di rivendicare il genocidio ancora in corso nella striscia di Gaza e di rivendicare la destabilizzazione del Medio Oriente. Ieri, per raccontare la tragedia del popolo palestinese, Abu Mazen è stato invece costretto di intervenire dal suo ufficio di Ramallah in videocollegamento perché gli era stato negato l'ingresso negli Stati Uniti. La solitudine di Abu Mazen la conoscono bene i popoli che hanno subito o subiscono ancora la storia, come i palestinesi. Bastano queste due immagini per raccontare il fallimento del diritto internazionale, la crisi che sta attraversando l'umanità, che con Gaza ha raggiunto uno dei suoi punti più bassi. Ma c'è un'altra immagine ancora più emblematica, quella che ha raccontato all'inizio. Quando Netanyahu ha iniziato a parlare, l'aula era deserta, perché è uscito dall'aula quasi tutte le delegazioni. Era un modo per chiedere scusa ai Gazawi. Per il premier israeliano è stata una schiaffo morale in mondovisione la sconfitta di un uomo isolato e ancora senza nessuna credibilità. Rispetto a Abu Mazen, quella di Netanyahu è la solitudine degli ingiusti di un criminale che sta compiendo un genocidio con la complicità degli Stati Uniti e di chi è stato già condannato dall'opinione pubblica mondiale e dalla storia.
Grazie Shawki. E Valeria Schröter ha chiesto un commento anche a Eric Salerno, giornalista e scrittore che conosce bene la figura di Netanyahu.
Netanyahu si è trovato intanto, e questo è importante, di fronte a un'assemblea vuota, e questo è stato un segno molto importante per lui. Un po' ha capito che Israele è isolato in questo momento, isolato perché le opinioni pubbliche mondiali, anche europee, anche americane, sono contro quello che sta facendo. Quello che ho notato è che sì, ha detto che non è genocidio. Il discorso vero è che non ha nemmeno una parola per dire quanti sono i morti, quante persone sono morte, che cosa è accaduto. Per cui questa è la cosa che io trovo abbastanza drammatico, e in questo ha mandato in qualche modo un segnale anche al popolo israeliano, per dire non ci dobbiamo occupare di quello che stiamo facendo lì ai poveri palestinesi, che non sono poveri palestinesi. Ha anche detto che in pratica soltanto il 50% delle vittime sono di Hamas.
E invece ha fatto tutta quella presentazione molto scenica, no? Con cartelloni in cui cerca quasi di mettere sullo stesso piano Israele e gli Stati Uniti per dimostrare che hanno un nemico comune.
Questo è tipico suo, l'ha fatto parlando del nucleare iraniano anni fa, e va avanti su queste cose qua. Ovviamente l'unica cosa che uno potrebbe dire è che sì, hai vinto, hai fatto la guerra contro mezzo Medio Oriente, e oggi stai dicendo che piano piano forse si riesce ad andare avanti verso la pace.
A proposito di pace, ha detto che questa guerra potrebbe portare all'espansione degli accordi di Abramo, che lui vede possibile una pace con il Libano e che sta avendo dei dialoghi con la Siria. È veramente possibile che sia questo l'epilogo?
L'idea è bella. E forse anche possibile, però ci vorrà del tempo. Ci vorrà del tempo perché dipende, direi oggi, molto dagli Stati Uniti, da che cosa fanno gli americani. Perché se Trump continua a saltare avanti e indietro, Israele è cattivo, deve smettere di bombardare. Il giorno dopo dice no, siamo con Israele. Ovviamente non si arriva a una conclusione di questa storia. E anche i paesi arabi moderati, quelli del Golfo, che vorrebbero arrivare certamente anche per motivi economici a una chiusura di questo bubone della questione israelo-palestinese, anche loro cominciano a staccarsi da questa possibilità per adesso e pensare ad altre cose. Da non dimenticare che i paesi importanti, come popolazione, grandi, strutturate, che hanno degli accordi di pace con Israele, che sono soprattutto Marocco, Egitto e Giordania, sono paesi di grandi popolazioni e paesi sull'orlo di scoppiare per vari motivi interni.
E il discorso di Netanyahu è risuonato a Gaza, perché proprio il premier ha dato l'ordine all'esercito di montare in tutta la striscia degli altoparlanti che diffondessero le sue parole per farlo sentire agli ostaggi, ha detto lui, ma ovviamente l'ha sentito tutta la popolazione della striscia. Sami Abu Omar si trova a Khan Yunis, nel sud della striscia.
I soldati israeliani sono venuti con i megafoni, praticamente hanno messo ai confini delle zone umanitarie dove ci sono la popolazione. E ci hanno praticamente, quando c'era il discorso di questo matto Netanyahu, hanno cominciato a aprire a alta voce, tanto la gente non capisce cosa dicano, perché si parlava anche in ebraico, tanta gente non capisce anche altre parole in inglese. E poi la gente non ne frega niente di Netanyahu, di suoi discorsi. La gente pensa soltanto a mangiare, qualcun altro, poi dico, non si cambia nulla, sanno che tutta questa propaganda, però non se ne fregano di quello che dici, perché non cambierà niente, come non cambierà niente, come dicono tutti i capi del mondo, perché sono 2 anni, ci sono state tante parole, tanti discorsi e non è cambiato niente, anzi le cose si peggiorano.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
diceva Sami Abu Omar, la situazione nella striscia peggiora di ora in ora, mentre risuonava la propaganda israeliana, i bombardamenti continuavano. Da questa mattina 51 persone sono state uccise, tra loro c'è anche un'operatrice Oxfam, una psicologa di 27 anni che è stata uccisa insieme ai suoi due figli Sham di 5 anni e Suleiman di 3 anni. Paolo Pezzati è portavoce di Oxfam Italia.
Mentre la comunità internazionale si riunisce a New York, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la situazione dentro la striscia non è che è meno grave, anzi purtroppo i bombardamenti continuano, così come gli attacchi indiscriminati. In questa settimana abbiamo dovuto registrare bombardamenti anche a sede dei nostri partner, quindi sono stati distrutti una clinica al nostro partner Palestinian Medical Relief Society e un altro attacco ha colpito le sedi di un altro centro medico. La situazione purtroppo è molto grave e abbiamo dovuto registrare anche un lutto, perché è stata anche in uno di questi attacchi è stata anche uccisa una psicologa, Tasnim, di 27 anni, che lavora per un nostro partner che si chiama Jusur for Health and Community Development e che appunto collabora soprattutto nel dare sollievo psicologico e seguire le persone che sono state prese in carico a causa di traumi psicologici dovuti dal conflitto e dai spostamenti, sfollamenti che hanno dovuto subire in questi due anni. Bene, ecco appunto, Tasnim è morta e insieme a lei i suoi due figli di 5 e 3 anni e purtroppo era incinta. Nell'attacco è rimasto ferito anche il marito e questo purtroppo dimostra che non c'è assolutamente nessun riguardo per gli operatori umanitari, per gli operatori sanitari. Siamo oramai a oltre 1600 morti tra operatori umanitari e operatori sanitari dal 7 di ottobre 2023. È inaccettabile, totalmente inaccettabile poter assistere all'uccisione di coloro che cercano di aiutare la popolazione civile. Tutto questo deve finire e quindi ecco, abbiamo deciso di uscire proprio perché in questi giorni si stanno affrontando dei temi molto delicati, ma non dimentichiamoci della crisi a Gaza, di quello che succede sul campo, perché quello che succede sul campo è tuttora molto grave e è appunto accompagnato da atti criminali.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Da Microsoft arriva una buona notizia: la Big Tech ha interrotto i suoi rapporti con l'esercito israeliano, lo ha fatto dopo diverse accuse sull'uso che veniva fatto dei suoi servizi dalla unità 8200 dell'esercito, dell'intelligence dell'esercito israeliano. È la prima Big Tech occidentale a farlo. Sentiamo Marco Schiaffino.
Microsoft scarica l'intelligence israeliana e blocca l'accesso ai suoi servizi di archiviazione e di intelligenza artificiale sul cloud. Lo racconta il Guardian, citando fonti informate dei fatti e documenti che confermerebbero il cambio di rotta dell'azienda statunitense. La collaborazione tra Microsoft e il governo israeliano aveva già provocato proteste da parte dell'opinione pubblica e degli stessi dipendenti dell'azienda statunitense. La dirigenza, però, aveva sempre sostenuto che i servizi forniti non riguardassero direttamente operazioni militari. La vicenda ha subito un'accelerazione questa estate, quando il quotidiano britannico, in collaborazione con il magazine Più972 e Local Call, ha pubblicato un'inchiesta che collegava i sistemi di Microsoft a uno strumento di sorveglianza di massa gestito dalla famigerata Unit 8200, la punta di diamante dei servizi segreti israeliani. Nel dettaglio, il meccanismo allestito dal governo di Tel Aviv prevedeva l'intercettazione e registrazione di tutte le comunicazioni telefoniche dei cittadini palestinesi. Secondo quanto emerso, il materiale sarebbe utilizzato sia per individuare i bersagli delle azioni dell'IDF, sia per supportare le accuse, in molti casi a posteriori, ai danni dei cittadini palestinesi arrestati e incarcerati dal governo israeliano. Ed è qui che entra in gioco Microsoft e il suo servizio Cloud Azure, che a partire dal 2021 la Unit 8200 avrebbe utilizzato per memorizzare ed elaborare gli audio intercettati. In particolare i dati, ben 8000 terabyte, sarebbero stati conservati in un data center in Olanda. Nel frattempo, però, Microsoft ha avviato un'inchiesta esterna che avrebbe confermato i contenuti dell'inchiesta del Guardian e portato alla decisione di interrompere la fornitura di servizi alla Unit 8002. L'annuncio della disattivazione dei servizi, riferiscono fonti interne, è arrivata sotto forma di un'email del presidente Brad Smith e diretta al suo staff. Nel messaggio, Smith afferma: «Non forniamo tecnologie per facilitare la sorveglianza di massa dei civili. Abbiamo applicato questo principio in ogni paese del mondo e lo abbiamo ribadito più volte per oltre due decenni». Sarà quindi la fine del programma di sorveglianza di massa della Unit 8002? Non è detto. In seguito alla pubblicazione dell'inchiesta della scorsa estate, fonti interne all'unità speciale hanno riferito al Guardian che l'intelligence israeliana avrebbe pianificato il trasferimento dei dati all'esterno dell'Unione Europea, spostandoli inoltre sulla piattaforma cloud Amazon Web Services. Né l'IDF né Amazon avrebbero risposto alle richieste di commento da parte dei giornalisti.
Questa è Guilty Conscience dei Kneecap, la band nord-irlandese. Ve la stiamo facendo sentire perché proprio su di loro è un'altra buona notizia di oggi, perché è stato prosciolto da tutte le accuse di terrorismo Mochara, cioè il leader della band nord-irlandese, che era stato incriminato per aver sventolato a un concerto a Londra una bandiera di Hezbollah. Il giudice però ha fatto oggi cadere tutte le accuse rispetto alle quali Mochara si era sempre dichiarato innocente, evocando il sospetto di una repressione politica. Con il sostegno di numerosi fan, attivisti pro-Palestina e altri musicisti, il giudice ha bollato le accuse come illegali e nulle. E adesso andiamo in Argentina, dove un triplice femminicidio commesso in diretta Instagram sta scuotendo il paese. Sentiamo da Buenos Aires Marta Facchini.
Un triplice femminicidio sta scuotendo l'Argentina e sta riportando al centro del dibattito la violenza contro le donne. Brenda del Castillo e Morena Verdi, cugine di 20 anni, e Lara Gutierrez, loro amica di 15 anni, sono state torturate e assassinate dopo essere state attirate con l'inganno a una presunta festa nella periferia sud di Buenos Aires. Le giovani erano scomparse la scorsa settimana dopo essere salite a bordo di un furgone che avrebbe dovuto condurle a una festa privata. I loro corpi sono stati ritrovati 5 giorni dopo, chiusi in sacchi di plastica, seppelliti nel giardino di una casa a Florencio Varela, cittadina nella provincia della capitale. Le autopsie hanno confermato che le ragazze sono state torturate, mutilate e uccise con estrema crudeltà. Secondo le indagini in corso, il crimine opera di una banda di narcotrafficanti che opera nei quartieri più vulnerabili di Buenos Aires. L'ipotesi principale è quella di una vendetta legata al presunto furto di cocaina da parte di una delle vittime. Come emerso dalle indagini, le torture erano state trasmesse in diretta su un gruppo privato di Instagram, al quale erano collegate 45 persone. Finora le autorità hanno arrestato due uomini e due donne. Due dei detenuti sarebbero stati assoldati dalla banda criminale per ripulire la scena dopo gli omicidi. I familiari delle vittime, i collettivi femministi e Ni Una Menos hanno organizzato marce in tutto il paese. Una manifestazione si terrà a Buenos Aires sabato 27 settembre per chiedere giustizia per le vittime e misure concrete contro la violenza di genere e contro l'avanzata del narcotraffico nei quartieri popolari. La morte delle tre ragazze ha riaperto il dibattito sulle responsabilità di uno Stato assente. I tagli ai programmi di assistenza e alle politiche sociali portati avanti dal governo di destra di Javier Milei e l'aumento della povertà nei quartieri popolari e nelle periferie stanno creando terreno fertile per l'espansione delle organizzazioni criminali e del narcotraffico. A questo si aggiunge una politica statale antifemminista. Il governo ultraliberista ha depotenziato decenni di politiche femministe di genere, ha ridotto drasticamente i finanziamenti ai programmi di assistenza e protezione per le donne vittime di violenza e per le vittime di tratta, aumentando così la vulnerabilità delle donne, in particolare di quelle che provengono dai contesti più fragili e marginalizzati. Oggi in Argentina essere donna e essere povera può rappresentare una condanna a morte.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Francia, vi abbiamo raccontato ieri della condanna a 5 anni di carcere dell'ex presidente Nicolas Sarkozy, una condanna che ha un po' il sapore del contrappasso. Sentiamo Francesco Giorgini.
Nicolas Sarkozy o la nemesi in politica di un cowboy fuori legge che si spaccia per uno sceriffo, fino al giorno in cui, è successo ieri, un giudice non lo condanna per associazione a delinquere, designandolo di fatto come il capobanda che forse è sempre segretamente ma anche spudoratamente stato, e lo spedisce, come si dice in questi casi, al fresco. La racaille je vais vous en débarrasser, la teppaglia ve ne sbarazzo io, clamava una ventina d'anni fa l'allora arrembante ministro dell'interno, aspirante sceriffo, in campagna pre-presidenziale percorrendo mano militare i quartieri popolari e meticci della banlieue parigina. O ancora, castua povero con, letteralmente, smamma povero stronzo, ringhiato a mezza voce ad un oppositore che si rifiutava di stringergli la mano mentre visitava già presidente della Repubblica il Salone Nazionale dell'Agricoltura. Due momenti, due frasi emblematiche che costruirono lo stile e la reputazione di quello che i media francesi chiamavano all'epoca l'americano, scritto per alimentare la caricatura con la K, e che oggi gli si ritorcono contro, sorta di inesorabile regola del contrappasso. Lo stesso Sarkozy, che per ufficializzare la propria entrata nella campagna presidenziale del 2007, peraltro già largamente annunciata, si presentò alla John Wayne davanti ai giornalisti accatastati sul rimorchio di un trattore in sella ad un aitante cavallo bianco. Chi di spada ferisce, dice il proverbio, di spada perisce. Nel contesto si potrebbe dire chi di tolleranza zero ferisce, eccetera eccetera. All'epoca il più berlusconiano dei presidenti francesi, oggi si direbbe il più trampiano. Più gravemente gli si deve il primo sdoganamento istituzionale della questione identitaria, con la creazione nel 2007 dell'inaudito Ministero dell'Immigrazione e dell'Identità Nazionale, sorta di autostrada ideologica offerta all'estrema destra, di cui rastrellò gli elettori semplicemente, appunto, legittimandone le idee e gli slogan. A destra tutta in politica e a mani piene nell'affarismo della destra più disinvolta e pigliatutto, tra appalti e prebende nella provincia più ricca di Francia, les Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi, feudo e bastione del sarkozismo a sei cifre. Un avventurismo cinico diventato tragedia nell'intervento militare contro Gheddafi, in cui trascinò anche la Gran Bretagna e di cui la Libia e i suoi abitanti pagano ancora oggi quotidianamente il prezzo. Lo stesso Gheddafi, ricevuto qualche anno prima in pompa magna a Parigi dallo stesso Sarkozy, appena eletto presidente, con tanto di tenda beduina platealmente montata nei giardini limitrofi all'Eliseo. La nemesi, appunto, di cui si diceva poc'anzi, è proprio sul presunto finanziamento libico della sua campagna del 2007 che il presidente capobanda, la sua terza condanna, finirà a breve in gattabuia.
E ora chiudiamo con la nostra rubrica Mondialità, prima però di sentire Alfredo Somoso. Una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e buon weekend.
La grande notizia emersa dal vertice della SEO a Shanghai, conclusosi il 1 settembre, è stato l'avvicinamento tra India e Cina. I due giganti demografici mondiali non hanno mai avuto buone relazioni. L'India ha sempre difeso il proprio ruolo autonomo, collocandosi nella sfera geopolitica degli Stati Uniti, ma sanno di essere i due paesi che contano veramente nel gruppo dei BRICS e di avere le carte in regola per far cambiare marcia al processo di riorganizzazione degli equilibri mondiali, indirizzando l'uscita dal caos attuale. Insieme hanno una forza che si fonda sul potere economico e ora anche militare, ma anche sulle dimensioni enormi dei loro mercati interni e sulla capacità di produrre beni esportabili, anche in questo caso traino cinese. Insieme sono i due paesi che hanno permesso alla Russia di continuare a condurre la guerra in Ucraina senza subire serie conseguenze delle sanzioni occidentali. È una questione di armi ed energia fossile, ma anche di tempo. Pechino e Nuova Delhi continueranno a dare ossigeno a Putin finché avranno dimostrato il loro potere e finché sarà chiaro che la Russia è diventata un vassallo economico della Cina. Senza dubbio gli interessi di Cina e India non sono esattamente gli stessi, anche per via delle profonde differenze culturali e politiche. L'India, della profonda religiosità e con un sistema democratico su base federale, non è la Cina laica di un regime che rimane nominalmente comunista. Eppure, quando i due giganti guardano il resto del mondo, queste differenze si fanno meno rilevanti. E l'India sta iniziando a ricalcare l'orme della Cina, insinuandosi timidamente in quei mondi che di recente sono stati colonizzati da Pechino, Asia centrale, Africa orientale, Sud America. Soprattutto Cina e India insieme possono offrire un ombrello politico ai paesi che infrangono le regole della comunità internazionale o che non sono simpatici alle potenze occidentali, un asset che è diventato preziosissimo ai tempi di Trump. Ecco perché di Gaza del Medio Oriente le due potenze asiatiche non si sono minimamente interessate, hanno il petrolio garantito dalla Russia e dal Venezuela. Invece si interessano, e come, di Africa, soprattutto del Maghreb e dell'area subsahariana, dove hanno sostenuto tutti i colpi di Stato che hanno scacciato i francesi dalla zona. L'Africa, Sud America e l'Asia meridionale sono strategici per i giacimenti di materie prime e minerarie necessari per l'industria del futuro e per garantire la sicurezza alimentare a una popolazione enorme. Non a caso la Cina ha appena abolito tutti i dazi per le merci africane importate, una lezione per chi vive aggrappato a vecchi privilegi o per chi crede che i dazi portino fortuna. Era solo una questione di tempo, presto o tardi, i due paesi che da soli rappresentano quasi metà dell'umanità avrebbero capito che insieme possono provare a diventare il nuovo polo attorno al quale gira il resto del mondo. Per ora si stanno solo avvicinando all'obiettivo, ma la lotta per l'egemonia del nuovo ordine mondiale è ufficialmente aperta.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.